Adesso alzeremo le mani nella presenza del Signore, invocheremo il Signore affinché ci dia questa sera la sua potente parola. Così, Padre, alziamo le mani verso il cielo e ti chiediamo di benedire questa riunione, donandoci la tua parola, donandoci ancora rivelazione, affinché, Padre, possiamo, Signore, sviluppare del continuo la vista spirituale per poterci muovere, Signore Dio, nel continuo, secondo la tua potenza e la tua guida. Ti preghiamo per il tuo popolo sparso in tutta la faccia della terra. Ti preghiamo per gli ammalati, ti preghiamo per i bisognosi, ti preghiamo per i tentati, ti preghiamo per quanti sono nella sofferenza e sii tu a benedire questa riunione nel nome di Gesù Cristo che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Voglio portare la vostra attenzione su dei versi che sono contenuti in Prima Corinzi capitolo 9. Dal verso 15 in poi, ripeto, dalle Sacre Scritture, Prima Corinzi capitolo 9, dal verso 15 in poi, scegliamo questo soggetto in funzione di quello che questo pomeriggio lo Spirito di Dio mi ha mostrato in visione e che ci aiuta a comprendere quello che Dio vuole fare per ognuno di noi. Alleluia. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ma pure io non ho usato alcuna di queste cose, ed anche non ho scritto questa ciò che così sia fatto in verso me, perciò che meglio è per me morire. Non è che alcuno renda vano il mio vanto, perciò che avvenga che io evangelizzi, non ho però da gloriarmi, perché necessità me ne è imposta, e guai a me se io non evangelizzo, perciò che se io lo facessi volontariamente meriterei un premio. Ma se lo faccio non di mia volontà, è un ministero che mi è stato confidato. Quale premio ne ho io adunque? Questo, che predicando l'Evangelo, io faccio che l'Evangelo di Cristo non costi nulla e non usi della podestà che ho dall'Evangelo. Perciò che benché io sia libero da tutti, pur mi son fatto servo a tutti, per guadagnarne il maggior numero. E sono stato a Giudeo con Giudeo, per guadagnare i giudei, e coloro che sono sotto la legge, come se io fossi sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge, a quanti sono senza la legge, come se io fossi senza la legge, benché io non sia Dio senza la legge, ma Cristo sotto la legge, per guadagnare quanti sono senza la legge. Io sono stato come debole ai deboli per guadagnare i deboli, a tutti sono stato ogni cosa per salvarne del tutto alcuni. Ora io fo questo per l'Evangelo, a ciò che ne sia partecipe io ancora. Non sapete voi che coloro che corrono nell'arringo corrono ben tutti, ma uno solo ne porta il palio. Correte per modo che ne portiate il palio. Ora chiunque si esercita nei combattimenti è temperato in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro per modo che non corra all'incerto, così schernisco come non battendo l'aria, anzi macero il mio corpo e lo riduco in servitù, a ciò che talora, avendo predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Vogliamo dire amen? Ringraziamo il Signore perché la sua parola è del continuo nella nostra vita attuale. Essa non muta come colui che l'ha ispirata ai santi uomini di Dio, perché noi serviamo l'immutabile Iddio, colui che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. L'apostolo San Paolo non utilizzava il suo titolo cari nella grazia per signoreggiare sopra la greggia del Signore. Egli non aveva lo scopo di arricchirsi, egli non aveva lo scopo di presentarsi agli altri, ma anzi, come tanti uomini di Dio, era stato chiamato. a questo ministerio e ci fa pensare quando Mosè poté dire al Signore: io sono tardo nel parlare, non sono idoneo. Possiamo anche citare Geremia quando disse: io sono fanciullo. Noi notiamo che le scelte di Dio sono scelte che alle volte investono uomini che non avevano neppure il proposito di portare quella potente testimonianza. Ma sapete, Paolo volle poi anche lui immergersi in questo ministerio, al che questo ministerio lo portò a diventare prigione di Cristo e a poter scrivere: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Egli qui ci dice che per lui l'evangelizzare è diventato qualcosa di necessario, qualcosa al quale egli non può esimersi, ma deve camminare secondo quell'Evangelo. Ed è meraviglioso, fratelli, quando quest'uomo, dottore della parola di Dio, chiamato alla conversione per il popolo degli incirconcisi, del popolo gentile, lo vediamo muovere con potenza e lo vediamo riempito di Spirito Santo, ma anche di dottorato. Ed egli, che era grande conoscitore della parola, chissà quante volte poteva dire: ma io non posso parlare con coloro i quali sono filosofi, o con coloro i quali scherniscono Cristo, o con coloro i quali appunto non accettano l'Evangelo. Ma egli ebbe da Dio qualcosa di potente. Oltre il dottorato, Dio mise in lui il ministero evangelistico. Ed egli, come uomo di Dio, era un uomo che, pur avendo alta conoscenza, si avvicinava agli uomini e cercava per lo Spirito Santo di circuirli, come Giosuè circuì le mura di Gerico. E man mano, cari nella grazia, le muraglie sprofondavano, le muraglie religiose, le muraglie filosofiche andavano sprofondando, perché Dio metteva nelle sue labbra non soltanto, cari nella grazia, una conoscenza dottorale, ma anche il ministero di evangelista. Egli era un uomo che, secondo la scrittura, aveva adempiuto l'Evangelo: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Egli era stato posto per questo. E malgrado la sua alta conoscenza, non faceva contese, non cominciava a schernire, ma si insinuava in mezzo ai popoli. E noi lo vediamo all'Areopago, quando egli stesso interviene e riesce a parlare con i filosofi e riesce a portarli alla conoscenza di quel Dio sconosciuto che essi non conoscevano. Lo vediamo nei Sinedri, lo vediamo affrontare il popolo di Israele, lo vediamo affrontare i dottori, ma in ogni luogo non si nascondeva di potersi presentare e presentare uno l'amore di Cristo, presentare quel Cristo che era morto per tutte le religioni di quel tempo, per tutti i filosofi di quel tempo, che era morto per tutto il mondo di quel tempo e anche per il mondo attuale. E quanti ascoltavano quell'Evangelo uscivano fuori dalla filosofia, uscivano fuori dai credi, uscivano fuori dal paganesimo, uscivano fuori dalle religioni, uscivano fuori dalle dottrine sbagliate. Ma quello che io amo di quest'uomo, egli aveva la pazienza, l'autorità nello stesso tempo, e non si esimeva di presentarsi in ogni luogo per annunziare l'Evangelo. Veniva dappertutto onorato? No, fratelli, alcuni lo onoravano, ma altri lo respingevano. Addirittura fu anche una volta lapidato, ed egli era lì in mezzo alle macerie, e coloro i quali l'avevano lapidato pensarono: è morto, e se ne andarono. Ma da quelle macerie uscì Paolo, perché il Signore, fino a quando non completa il ministero di un uomo, lo mantiene in piedi. Egli fu in mezzo all'oceano, egli fu trattato male anche dai falsi profeti di quel tempo e anche dai falsi fratelli, al che può dire alla fine del suo ministero: quelli dell'Asia mi hanno lasciato solo, Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha anche lasciato. Pensate voi che il suo ministero era stato vano? No, assolutamente. Ma sappiamo come la storia degli uomini di Dio è accompagnata da un numero di gente che ascolta e riceve, e da altri che, pure se ne vengono affascinati, prima o poi rigettano l'Evangelo. E lui dice: Io mi sono fatto giudeo con i giudei, mi sono fatto greco con i greci, mi sono fatto debole con chi è debole. Cioè lui cercava, fratelli e sorelle, a primo approccio di accostarsi a quelle persone ed avvicinarsi umanamente, fratelli e sorelle, anche con le tematiche che loro trattavano. Lo vediamo, come ho detto, all'Areopago, quando prende proprio spunto da quella scritta all'Iddio sconosciuto. Notate, fratelli e sorelle, che quest'uomo si faceva greco con i greci, giudeo con i giudei. E sapete che Paolo fu criticato per questo? Sapete che gli anziani per un certo tempo non accettarono questo? Anche Pietro fu ricettivo a tale intervento. Ma egli poté chiarire per lo Spirito Santo che anche se egli aveva un approccio con quegli uomini al quale lui era stato indirizzato, egli manteneva la sana dottrina e predicava la sana dottrina. Ed è questo che il mondo spirituale, non parli il mondo pagano, deve ricercare: cercare di mantenere la propria autorità dottrinale, ma cercando di annunziare l'Evangelo ad ogni creatura, e i primi di tutti a quelli che alle volte si definiscono fratelli ma vivono alla gentile. Vi ricordate quando egli stesso richiamò Pietro? Pietro che di nascosto, fratelli e sorelle, aveva contatti con diversi, ma quando poi c'erano gli apostoli egli si ritirava e si rivolgeva soltanto a coloro i quali erano i giudei, il popolo di Israele. Ora, fratelli e sorelle, noi siamo stati posti per questo, e il nostro combattimento deve essere un combattimento che va avanti senza farci fermare dall'evangelizzare ogni uomo, ogni creatura. Io credo che ogni uomo di Dio, che ogni donna di Dio, che ogni figlio di Dio deve scrivere una parte di questa storia, deve testimoniare questo Evangelo e deve veramente utilizzare la sua vita non per progredire in questa terra, ma per far progredire la più potente testimonianza dei secoli, l'Evangelo del Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e benedire. Giudeo con i giudei, greco con i greci, egli riusciva ad avere approccio con chiunque, e quando li ascoltavano vedevano che quest'uomo aveva un carisma da parte di Dio. Ricordo quando l'uomo di Dio raccontava i suoi primi anni nel ministero, quando veniva chiamato e si presentò anche in mezzo a cattolici e testimoniò del suo ministero. E lui stesso raccontava che molti preti cattolici dissero: certo, la sua dottrina non si accorda con quella nostra, ma una cosa è certa, non possiamo negare che quest'uomo ha un carisma da parte di Dio. Pensate che l'uomo di Dio era un uomo che cercava l'ecumenismo? No, anche noi combattiamo questa idea. Questa idea religiosa che oggi spinge le religioni ad essere uniti. L'importante è che c'è Cristo, l'importante è che c'è il Signore, però ognuno con dottrine diverse e sbagliate. Questo è errato, ma questo non ci fa fermare di poter andare in mezzo ai popoli, di poter andare in mezzo agli evangelici, di poter andare in mezzo ai cattolici, di poter andare in mezzo ai testimoni di Geova e dire: noi abbiamo conosciuto questo Dio vivente, noi vi diamo la nostra testimonianza, affinché, come l'apostolo San Paolo, sì, era greco con i greci, giudeo con i giudei, ma predicando la sana dottrina, quegli uomini, quelle donne venivano attratti per conoscere questo Dio che egli predicava. Alleluia, gloria a Dio. Fratelli, è la chiamata di Dio. Oggi nel pomeriggio ero in preghiera e dissi al Signore: Signore, ti aspettavo questa notte, perché avverto per lo Spirito, alle volte, non è sempre, quando Dio mi deve visitare, è come qualcosa che mi preavvisa. E pregavo, cercavo il Signore, mentre ero in preghiera si aprì una visione dinanzi a me e vidi che arrivavamo in un grande luogo, una specie, sapete, di grosso paese, così chiamato, ma era una cittadina, e vedevo che il cardine di quel luogo era una grandissima struttura proprio sulla piazza. Sapete come sono nei paesi le chiese cattoliche, che sono le strutture più grosse del paese e primeggiano in un paese, e le persone che abitano in quel paese salgono, vanno a messa e quindi seguono quelli che sono i rituali. E io ero in quella piazza e il Signore mi diceva: questo luogo è vostro, conquistatelo. E c'erano uomini, vedevo fratelli che erano con me e che dovevamo entrare in quel luogo. E quando noi entravamo in quel luogo gigantesco, vedevo che venivano tolte tutte quelle che erano le forme di idolatria in quel luogo. Non c'erano più le immagini, non c'era niente. E arrivavo in quel luogo e dicevo: ma che ci faccio io in questa struttura? Vi potete immaginare, non è il mio costume. Ma il Signore mi diceva: adesso predica. Mi guardava attorno e non c'erano più statue, non c'era niente, ma vedevo questo locale lunghissimo. Chiamavo uno dei soldati di Cristo e dicevo: comincia a marciare attorno a questo luogo. E lui contava i passi, gli dicevo: conta quanti passi ci sono, perché il Signore voleva che io facessi questo. E questo soldato cominciava a contare i passi in questo luogo e veniva e mi dettagliava: questo luogo è fatto da tot passi. E quando vedevo questo, veniva un altro conservo e mi diceva: pastore, ma guarda che lungo questo locale, quelli che sono in fondo non possono vedere noi, e noi che siamo sopra il pulpito, era un conservo mio, non possiamo neppure vedere quelli di lontananza. Ma quando lui diceva questo, gli dicevo: no, non è così. Con gli occhi riesco a vedere anche in fondo. E i miei occhi, fratelli, diventavano, l'avete presente una lente di ingrandimento? Giungevano proprio alle soglie di quelle porte in fondo, perché era un locale secco e lunghissimo. Ma quando i miei occhi giungevano alla fine di quel locale, si apriva quel locale e vedevo il mare che sbatteva in quel locale, figura di popoli che devono venire all'Evangelo. E a quel punto venivo portato fuori da quel locale e guardavo che quel locale, che un tempo era un luogo idolatra, veniva totalmente liberato dall'idolatria, figura delle conquiste che Dio vuole fare nelle città, liberandoli dalla religione, liberandoli dalle tradizioni. E mentre ero fuori vedevo che quel luogo si riempiva di anime in modo ordinato e spirituale per ascoltare la potente parola di Dio. Era un luogo grandissimo e si riempiva di gente. E mentre guardavo questo vedevo che il buio cominciava a scendere. Matteo capitolo 25, figura di quello che la scrittura ci dice, che il Signore sta per tornare. E mentre ero fuori e osservavo questo, vedevo che molta gente di quel luogo saliva, sapete, come ricordando e dicendo: oh, ma quel luogo è dove noi andiamo a servire i nostri dèi, dove noi andiamo come idolatri. Ma quando giungevano lì, essi venivano afferrati dallo Spirito Santo, venivano liberati dalla religione tradizionalista e venivano condotti all'Evangelo e si univano al popolo di Dio. E la visione finiva quando uno dei servitori veniva a me e mi diceva queste parole importanti: prepariamoci, perché Dio ci sta dando un'altra città dove avremo un luogo anche come questo. Questo è il lavoro evangelistico. Dobbiamo essere dei soldati, dobbiamo conquistare territorio, perché il Signore disse a Giosuè: ogni luogo che il tuo piede calcherà io te lo do in possessione. E questa conquista, fratelli, non deve essere impedita dalla nostra mente razionale, non deve essere impedita da quelle che sono le ideologie, ma deve essere anzi accompagnata da uomini e donne che sono pronti a non cambiare la loro identità, ma ad essere luce nelle tenebre, ad essere il sale della terra. E così lo Spirito di Dio ci guida e dobbiamo farci condurre, non come fanno oggi nel mondo. Sapete, fino a quando lo Spirito di Dio si usa di uomini di Dio, tutto questo, fratelli, si può ottenere, perché c'è la chiamata di Dio, i servi sono ordinati da Dio e si muovono sotto la visione, come siamo abituati da anni in questo ministerio. Ma al contrario, ho visto negli anni uomini che hanno pensato: oh, porteremo l'Evangelo nelle altre chiese, porteremo l'Evangelo in altre condizioni religiose. Sapete cosa è avvenuto? Che essi si sono convertiti al contrario, Perché? Perché erano deboli, perché non avevano un mandato da parte di Dio, perché c'era soltanto l'orgoglio, il protagonismo. Ricorda ancora quando un caro fratello che serviva il Signore, abbiamo servito il Signore, un giorno il Signore mi diede una visione e vidi che ero seduto con Lui e Lui mi diceva: faremo questo per il Signore. Avevo un programma e dicevo: bene, le serate evangelistiche, quindi quello che è il campo nostro nel quale lavoriamo, le serate in piazza. E mentre presentavo tutto questo, vidi che tra me e Lui si presentò il diavolo. E Lui non mi diede più retta, fratelli e sorelle, perché egli era offuscato da quel diavolo che vidi come un uomo di 2 metri, bellissimo, ma era vestito tutto quanto a nero e si cercava di mimetizzare. Ma quando il mio sguardo si rivolse verso di lui, egli mi disse: mi hai riconosciuto. E il tempo che io stavo per cacciarlo, lo vidi uscire e dietro quel fratello ero ottenebrato, non mi ascoltava più. Io lo chiamavo per nome, ma lui non mi ascoltava, perché si era fatto guidare da quello spirito, fino che l'inseguì. Quando poi, fratelli e sorelle, mi trovai di fronte a una grande struttura, una di quelle chiese antiche cattoliche, essi entrarono là dentro e lo Spirito di Dio mi disse: tu non puoi entrare in questo luogo. Mi fermai lì fuori e dopo qualche secondo sentii una voce, un urlo terribile che diceva: aiuto, aiuto. Ma da lì non potei uscire né lui e né io potei entrare. Fratelli, quando noi non ci facciamo guidare da ciò che la Scrittura ci dice, da quello che ci dice Efesi capitolo 4, quando noi non ci facciamo guidare dal ministerio, poi noi andiamo, cari nella grazia, a cercare di fare spettacoli, di attirare la gente, ma andiamo a finire che i loro costumi diventano i nostri costumi. Ma quello che voglio trasmettervi questa sera è che Paolo, pur se era giudeo con i giudei, pur se era greco con i greci, egli manteneva sempre alta la visione dottrinale, manteneva alta la parola di Dio, e niente e nessuno poteva sedurlo, ma anzi egli poteva trarre fuori dal mondo peccaminoso, dal mondo religioso, dal mondo filosofico, coloro i quali erano schiavi delle tradizioni e da ciò che non può liberare l'uomo. Voi pensate che la storia di Paolo è così potente e il ministero di Paolo è così potente? Attraverso che cosa un evangelo che in quel tempo era più strano di quanto oggi si possa concepire? Immaginatevi che egli in quel tempo presentava un uomo che era stato crocifisso e che era resuscitato. Per la filosofia era pazzia di quel tempo, quindi i greci. Per quanto riguarda i giudei, questo era scandalo, non poteva essere accettato che Dio era venuto, si era umanizzato ed era morto nella croce. Eppure l'apostolo San Paolo riusciva a testimoniare questo e può scrivere: noi predichiamo Cristo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quello che convinceva le anime è perché non giungeva a loro soltanto parole, ma giungevano i segni di un profeta, di un uomo di Dio che aveva ricevuto tutti e 5 i ministeri, quale apostolo e uomo di Dio ordinato per annunziare alle genti la potenza dell'Evangelo. A lui sol savio, vogliamo dare gloria al Signore Gesù Cristo che benediciamo ora e sempre. Amen. Alleluia.